Era l'anno dei mondiali, quelli del 22, e la regina d'Inghilterra era un re. Troppo presto per dire se questi mondiali d'inverno, questi mondiali delle foglie morte e delle luci di Natale, entreranno nella storia del mondo e in qualche canzone. Mentre noi italiani siamo qui accomodati con il naso schiacciato alla sgradita finestra televisiva come fosse la vetrina di una pasticceria, mentre quel resto del mondo lì brucia di passioni diverse, calcistiche, economiche e sociali. Del resto, ci fossimo stati, con l'aria che tira qui e con la nostra abilità mondiale di buttarla sempre in politica e in caciara, di calcio si sarebbe parlato ogni giorno in Parlamento e non sarebbe stata nemmeno questa grande novità. Posto che, come ha detto in modo illuminato qualcuno, sport e musica sono gli unici linguaggi universali, il micro dibattito è sulla domanda: è compito degli sportivi risolvere i problemi e le distorsioni del mondo? La risposta è facile, è chiaro che no, come non lo è dei cantanti. Gli si chiede solo di essere consapevoli del loro ruolo planetario, sapendo bene che nessuno vorrà mai pagare di tasca sua le posizioni che prende. Di tasca loro pagarono consapevolmente, peraltro, Smith e Carlos a Città del Messico 68, indossando un guanto nero sul podio. Eppure l'altro, Peter Norman, bianco australiano che si trovava lì e che ebbe, come i due americani, la vita rovinata tanto da essere dimenticato e respinto fino alle Olimpiadi di casa di Sydney 2000. Alla morte, nel 2006, i due vecchi ragazzi del guanto nero, Tommy e John, volarono in Australia per avere l'onore e il piacere di portarne il feretro. Volete parlare del potere dei soldi nello sport? Bene, i due momenti più iconici della storia del pugilato, allora. Ali contro Foreman, nessuno in America o altrove voleva pagare la borsa da 5 milioni. La pagò Mobutu, sanguinario signore della guerra dello Zaire, ed ecco servita la Rumble in the Jungle di Kinshasa. Mentre fu il dittatore filippino Marcos a produrre il sequel tra Ali e Fraser, Thriller in Manila. Altri tempi, direte voi, e avete in parte ragione, ma pure questi mondiali, nella prima settimana, hanno prodotto almeno un paio di scatti che faranno storia. Gli iraniani abbracciati con le facce impietrite dalla tensione e le labbra strette mentre suona il loro inno nazionale e mentre intorno nello stadio c'è chi piange e chi fischia, non si capisce se l'inno o il loro gesto. Poi c'è la Germania oscurata dalla regia internazionale ma allo stesso tempo apparsa in tempo reale in tutto il mondo. Quella Germania con la bocca imbavagliata dalla mano mentre la cancelleria tedesca tuonava contro la pavida FIFA che aveva di fatto vietato la fascia arcobaleno. Magari un'altra volta, ragazzi, ma non ora e non qui, altrimenti il colore è il giallo dell'ammonizione. Prenderlo in faccia per far saltare il baraccone dell'ipocrisia? Non abbiamo un'idea e una risposta chiara in proposito, quindi decidete da soli la vostra posizione. Poi alla fine i mondiali entrano nella storia per i giocatori, perché nel 66 la regina d'Inghilterra era Pelé, qui troppo presto per capire chi sarà il sultano del Qatar nel 22. Ma qui di sicuro in mezzo a una spruzzata di 0-0 abbiamo avuto quel paio di lampi rivoluzionari che sapete, l'Arabia Saudita che impallina la prima Argentina di Messi che sta salendo l'ultimo atto del suo personale calvario di erede incompleto di Diego, e poi i giapponesi che trasformano i manga in realtà battendo la suddetta Germania imbavagliata ma pure troppo piaciona calcisticamente parlando. Francia e Brasile se la sbrigano con sicurezza di chi ha un mare di talento. Inghilterra e Spagna segnano a mitraglia 6 e 7 rispettivamente contro avversari per la verità davvero molto inadeguati. Quanto al Portogallo di Ronaldo, è il milanista Leao che viene incredibilmente legato alla panchina. Poi, quando lo liberano, ci mette un minuto a segnare il suo primo gol in nazionale. Proprio ora è qui e questo davvero sembra un segno del destino. Tutti gli altri più o meno rivedibili e rimandati al secondo, al terzo giro, alla fase eliminatoria. Proprio per questo, ora vale la pena di tornare subito all'infantile piacere di partite giocate all'ora della scuola o subito dopo pranzo o nel momento in cui calano in tavola gli spaghetti della cena. Questo è il Mondiale Qatar 22.